niente, no? Allora ci potete guardare, ci potete guardare, no, io sono stato fortunato, ci potete guardare. Allora mi scomodo, non me ne potete fare niente, c'è, sapete che vi dico? Sapete che vi dico? Che andate a spiare tutte quante nel culo, va bene? Arrivederci.
Bentornati a Bianco Rosso e Giallo Blu qui su Radio Revolution. Ci siamo prontissimi per la nuova puntata. Qui c'è tutta la crew del programma oggi. C'è come al solito il preziosissimo Francesco Bandini alla regia, il ritrattista De Noantri Luca Mautone, il Pinuccio della trasmissione Antonio Di Furia, e oggi anche special guest Nicola Di Sabato e di domenica e di lunedì di Revolution Live e di Seriamente Parlando, il sottoscritto come al solito Beppe Facchini. E poi c'è un ospite che vi presenterò fra pochissimo, ma partiamo come al solito con la musica, una canzone bellissima di Lucio Dalla, e ascoltiamo Piazza Grande.
Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in Piazza Grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in Piazza Grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio avrei bisogno di sognare anch'io. Una famiglia vera e propria non ce l'ho, e la mia casa è Piazza Grande. A chi mi crede prendo amore, amore do, quanto ne ho. Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in Piazza Grande. E meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai, mai. A modo mio quel che sono l'ho voluto io, lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in Piazza Grande. E se la vita non ha sogni, io li ho e te li do. E se non ci sarà più gente come me, voglio morire in Piazza Grande, tra i gatti che non han padrone come me, attorno a me.
Allora Beppe, oggi puntata sull'ambiente, quindi presumo che possa tranquillamente parlare della Boschi. Certo che si è messa proprio nei casini la cara Maria Elena, prima con le banche, adesso col petrolio. Finisce che da ministro delle riforme ce la ritroviamo ministro del riformatorio. Insomma, l'esecutivo perde pezzi. Federica Guidi si è dimessa, pare, perché abbia favorito il proprio compagno. Ma insomma, doveva saperlo che la sinistra è un bel po' che ha smesso di essere a favore dei compagni. In compenso, il buon Matteo Renzi ha dato spettacolo alla direzione nazionale del partito. Parlando del referendum sulle trivelle, ha detto che ci deve essere l'onestà intellettuale di riconoscere che la posizione dell'astensione a un referendum che ha il quorum è una posizione sacrosanta e legittima. Ha dimenticato di aggiungere in Corea del Nord, ma questi sono dettagli. Però è stato bravo il nostro premier, perché a tal proposito ha ricordato che l'astensione proposta dai DS nel 2003 per il referendum sull'articolo 18. Ma non era lui quello che voleva cambiare tutto, il rottamatore. Beh, c'è da dire che se uno ci pensa bene, un po', anzi un po' parecchio, ha rottamato, eh. però non vi dico cosa. Eppure, nonostante la rottamazione, in casa PD continuano ad esserci polemiche. Emiliano ha accusato Renzi di essere nient'altro che un venditore di pentole. Ma il presidente del Consiglio ha prontamente replicato: non vendo pentole, ma solide realtà. A parte gli scherzi, la confusione regna sovrana pochi giorni dal voto. Ci hanno rifatto lo stesso scherzetto dell'altro referendum. Se vuoi dire no, devi votare sì. Praticamente in Italia i quesiti ormai li capiscono solamente le donne. Infatti io sono perfettamente ignorante in materia. L'unica domanda che mi son fatto è: ma davvero abbiamo bisogno di tutte queste trivelle? Con tutti i buchi che ci sono in Italia? E per giunta li andiamo a fare perfino in mare. C'è da dire però che quest'ultima immagine un po' la evoca la realtà. E cioè che questo affare del petrolio mi sa tanto che è un gigantesco buco nell'acqua.
E questo era il ritratto di Luca Motore, che oggi proprio si è sbizzarrito, si è divertito, erano i suoi argomenti, mannaggia Luca. Vabbè, allora diamo il benvenuto ad Emanuele Fior, ho detto bene con l'accento all'apposto giusto, membro della segreteria del circolo locale e della segreteria regionale di Legambiente, 34 anni... Esatto. Ex calciatore, adesso vedi quante cose so, naturalista, e quindi lo devo dire per forza. E con te parleremo dell'argomento di cui non possiamo non parlare in questo momento, che è quello del referendum che ci sarà il 17 aprile. Luca Motone ha un po' introdotto l'argomento e oltre a me, come dicevo prima, ti faranno le domande anche Nicola di sabato e di domenica, e di lunedì la farò sempre questa battuta, e Antonio. Però io partirei col chiederti subito: ormai il 17 aprile è quasi arrivato, e fino a due settimane fa però di questo referendum se ne parlava pochissimo, e forse tuttora c'è un problema di informazione o disinformazione a riguardo.
Ma sicuramente il problema cardine è questo, proprio il fatto che non se ne parli, e c'è la volontà di non parlarne perché, come ben sappiamo, basta non raggiungere il quorum perché il referendum non raggiunga il suo scopo. È anche vero che ultimamente i fatti accaduti soprattutto a livello nazionale hanno un po' riacceso l'attenzione, probabilmente non ai livelli di quella che si era raggiunta, e per fortuna mi viene da dire, con il disastro di Fukushima alcuni anni fa, che avevano sicuramente trainato poi il referendum sul nucleare e sull'acqua. Però sicuramente hanno appunto riacceso un po' l'attenzione del pubblico, che speriamo ovviamente, faziosamente in questo caso, venga definitivamente riaccesa nelle ultime settimane di volata, anche perché c'è stato veramente poco tempo per promuovere il referendum, per spiegare di cosa si tratti, e a volte è stato anche fin troppo complicato. La domanda in realtà è molto semplice, poi magari avremo modo di approfondirla.
Io partirei proprio da qua, perché leggendo il quesito e leggendo anche degli articoli che parlano del quesito, tutti lo presentano come un quesito tecnico, qualcosa di un po' complicato da intendere, anche perché volete voi che sia abrogato l'articolo, tutto il resto deve essere in sostanza
è questo. Il governo aveva già deciso con un altro provvedimento di chiudere sostanzialmente le trivellazioni entro le 12 miglia dalla costa, ovvero non possono essere più avviate nuove trivellazioni. Ovviamente questo è stato accolto con favore dal nostro punto di vista, dal punto di vista dell'ambientalismo e di chi comunque ha una visione diversa del futuro. Dall'altro lato però non è stato invece accolto questo provvedimento di dismettere anche, come sarebbe naturale, col termine naturale delle concessioni, quelle che sono già attive. Significa che invece che dismetterle con lo scadere delle concessioni, quelle sempre entro le 12 miglia dalla costa potranno proseguire fino ad esaurimento del giacimento.
Ti interrompo perché io la scorsa settimana sono stato ad un incontro in cui si parlava proprio di questo argomento, e c'era anche un membro della segreteria nazionale di Legambiente, se non ricordo male, lui poneva l'accento proprio sul fatto del discorso dell'esaurimento del giacimento. Insomma, forse è una cosa un po' soggettiva, ecco, è difficile dire quando è esaurito. È giusto questo passaggio?
Esattamente così, nel senso che ovviamente più un giacimento è ricco, meno costa estrarlo. Più un giacimento si impoverisce e più costa, quindi ha sempre meno valore, ha sempre meno resa teoricamente. Questo che significa? Significa che se la concessione è a tempo indeterminato, quindi ad esaurimento, noi potremmo anche decidere di lasciare dentro una parte ridicola di giacimento fossile e decidere di estrarne per esempio 1 metro cubo all'anno. È un chiaramente è un paradosso, sì. Però questo cosa comporterebbe? Chiaramente l'azienda non ci guadagnerebbe nulla nell'estrarlo, ma allo stesso tempo risparmierebbe dei costi altissimi per invece lo smantellamento del pozzo, che è obbligatorio a chiusura del giacimento. Quindi si capisce che, perché i costi di chiusura sono probabilmente anche superiori a quelli di apertura, uh-huh. Quindi si risparmiano notevoli quantità di denaro. Quindi già questo è un aspetto che è abbastanza inquietante e sembra proprio un favore, ecco, a
poi
qualcuno.
Ce ne sono altri gli aspetti che approfondiremo. Io ti interrompo perché ci fermiamo un attimo, a meno che Di Sabato non vuole fare una domanda ma non la farà, facciamo così che non la fa, noi ci fermiamo di nuovo, torniamo alla musica, adesso ascoltiamo i Negramaro con Apollo 11. Questi erano i Negramaro con Apollo 11, fanno parte della tua playlist come tutti gli ospiti che si scelgono le proprie canzoni. Torniamo al referendum. Questo è stato il primo proposto dalle regioni. Sono state inizialmente 10, adesso sono 9 dopo il ritiro dell'Abruzzo. Tu giustamente hai già subito precisato che riguardano le trivellazioni effettuate entro le 12 miglia marine. Facendo un po' di ricerca, insomma, ma poi è una cosa che ormai più ci avviciniamo al 17 più siamo informati. In tutto ce ne sono in Italia complessivamente 66 e quindi quelle coinvolte dal referendum sarebbero una ventina, giusto?
Sì, sono in realtà una parte abbastanza ridotta, insomma, del totale. In realtà poi la cosa che più importa non è tanto il numero di pozzi coinvolti, è quanto conta a livello nazionale il combustibile fossile che viene estratto. Perché per dare un'idea, è un equivalente di un circa quello che viene prelevato, quello che si stima, diciamo, ci sia ancora sul fondale, o meglio sotto il fondale, si stima che sia un equivalente di circa 6 mesi di quello che viene utilizzato in Italia. Cioè, se l'Italia andasse avanti soltanto questo con quello che viene estratto, sarebbe circa 6 mesi a livello di gas e invece poche settimane per quanto riguarda il petrolio. cioè una percentuale veramente risibile del nostro fabbisogno energetico.
Quindi vuol dire che tutto il resto, insomma, comunque continuerebbe ad essere importato.
Tutto il resto continuerebbe ad essere importato, ma non è quello che auspichiamo, ovviamente. No? Cerchiamo invece qualcos'altro.
Perché sappiamo che, diciamo, il fabbisogno energetico, queste 21 mi pare siano piattaforme che vengono interessate entro le 12 miglia, rappresentano una percentuale irrisoria del fabbisogno energetico annuale dell'Italia.
Sì, sì. Infatti quello che stavo dicendo, proprio il fatto che ancora si creda che, diciamo così, lo sforzo che si sta facendo per mantenerla in vita non è assolutamente giustificato né giustificabile rispetto a quello che poi effettivamente ci dà in termini energetici, per non parlare poi di tutti gli altri aspetti correlati, penso ci sarà modo di parlarne, per esempio un aspetto legato al lavoro, anche a tutte le persone che ci lavorano e che viene spesso tirato in ballo, ma che in realtà non ha assolutamente alcun significato. Magari poi
ne avremo parlato, però visto che ci sei lo anticipo l'argomento, perché insomma è quello, è l'argomento cardine che utilizzano quelli che invece sono a favore del no. Anche lo stesso Renzi, se non ricordo, qualche settimana fa l'ha detto, insomma sarebbero a rischio dei posti di lavoro.
In realtà quello del giochino dei posti di lavoro viene fatto sempre e credo che tutti siamo interessati ai posti di lavoro, perché possono interessare noi stessi, un nostro parente, un nostro amico o anche qualcuno che non conosciamo. Ci dispiace che vengano persi dei posti di lavoro. In questo caso non vengono persi i posti di lavoro, quindi sfatiamo questo mito. Perché non vengono persi? Semplicemente perché i pozzi che sono attualmente attivi non è che domani, se passa il sì, vengono chiusi. Assolutamente. Arrivano alla fine della loro concessione originaria. Quindi quando le aziende hanno preso in mano questi pozzi e hanno stabilito, ovviamente hanno contrattato con lo Stato delle concessioni, loro sapevano benissimo quando queste sarebbero scadute, senza avere assolutamente la certezza che poi venissero rinnovate.
Concessioni che durano 30 anni, se non sbaglio.
Possono durare un massimo di 30 anni, quindi chiaramente ce ne sono alcune.
Prorogabili altri 10.
Esatto, però ce ne sono alcune che non arrivano a 30 anni, magari durano 10, magari durano 20. Ma chi ha stabilito queste concessioni lo sapeva già. Quindi in realtà non c'è nulla di nuovo, anche passasse il sì, si resterebbe allo status quo, che è quello di una consapevolezza di iniziare un lavoro con un termine. Questo è quanto. Quindi non vengono persi dei posti di lavoro, ma...
E poi anche sui numeri, sempre l'incontro della scorsa settimana, a me mi ha colpito molto perché era difficile per chi era al tavolo dei relatori dare delle risposte. Vengono dati sempre dei numeri diversi, a volte contraddittori. Effettivamente non si sa se questo è già un settore che forse è in crisi e quindi già i posti di lavoro qualcuno li sta perdendo, quante persone potrebbero davvero perderlo se il referendum dovesse avere un determinato esito. Quindi concretamente anche qui c'è poca chiarezza.
Ma c'è poca chiarezza anche perché dipende poi da cosa uno vuole dire, perché gli indotti, le persone che sono coinvolte in tutta la filiera, cioè passiamo da 120.000 a 30-40.000, quindi ce ne passa in mezzo di... In realtà le persone che lavorano fisicamente sulle piattaforme sono poche decine addirittura, quindi se vogliamo andare in quel merito ci sono veramente i numeri più stravaganti. La cosa importante riguarda invece quello a cui accennavi tu prima, cioè il fatto che si sia in crisi, questo mercato è in crisi e lasciatemi un po' fare un'affermazione forte, ma per fortuna che è in crisi, cioè cavalchiamo l'onda del fatto che il petrolio sia in crisi, non restiamo dipendenti dal petrolio, dal gas, che come abbiamo detto prima è una percentuale irrisoria del fabbisogno, cioè copre una percentuale irrisoria del fabbisogno attuale italiano. Sto parlando di quelle ovviamente in mare, non sto adesso facendo di tutta l'erba un fascio.
Sì.
Invece approfittiamo del fatto che è in grande crescita un mercato alternativo, che è quello delle risorse rinnovabili, delle energie rinnovabili, e adesso sarebbe un campo sterminato che non penso vada affrontato qui, però è sicuramente un segnale che se da una parte c'è una crisi e dall'altra invece c'è una crescita, invece che ostinarci a prendere a testate un muro che probabilmente non sta su e che abbiamo capito anche a livello ambientale che non deve stare su, perché le fonti fossili sono un problema, andiamo da un'altra parte dove ci sono molti più impiegati, persone impiegate in questi lavori, e dove invece la crescita è notevolmente avanti, insomma, si
sta mi sembra di capire che ci sono potenzialità diverse in altri settori, però l'aspetto delle alternative e anche quello dell'impatto ambientale ovviamente lo dovremo affrontare, ma ci prendiamo un attimo di pausa. Bandini sempre mi legge nel pensiero perché ha già capito tutto. Adesso noi, aspetta che scelgo, ecco, ascoltiamo Don't Cry, che significa non piangere, dei Guns N' Roses.
Softly, there's something in your eyes. Don't hang your head in sorrow, and please don't cry. I know how you feel inside. I've been there before. Something's changing inside you, and don't you know. Don't you cry tonight, I still love you, baby. Don't you cry tonight. Don't you cry tonight, there's a heaven above you, baby. And don't you cry. Give me a kiss before you tell me goodbye. Don't you take it so hard now, and please don't take it so bad. I'll still be thinking of you and the times we had.
Erano i Guns N' Roses con Don't Cry, che sarà capito 20 secondi prima la canzone, però io se non leggo il titolo non sono mai sicuro. So che abbiamo una telefonata in arrivo, perché come ti accennavo prima, Emanuele, noi siamo famosissimi in tutta Italia e mi dicono dalla regia che ci ha chiamato il presidente. Ah no, è proprio qua, quindi bisogna aprire il portone, bisogna andare ad accoglierlo ed è arrivato. Buonasera presidente della regione Puglia, Michele Emiliano.
Buonasera a voi, grazie per l'accoglienza, mango a farla apposta. Anche se sono pugliese, sono emiliano, eh? Si è capita la battuta? Sì.
Certo, si è capita, presidente. Allora, abbiamo letto, ascoltato, visto la discussione con Renzi durante l'assemblea, durante la direzione del PD. Non è che sta puntando a diventare il nuovo segretario di partito?
Ma per l'amor del cielo, non ci penso assolutamente. Io sono uno di quelli che ha votato Renzi alla segreteria. Io non sono un pezzo della minoranza Dem. Per dirla tutta, non sono un pezzo Dem, cioè un pezzo di merda, non lo sono. Però certe volte il nostro presidente dovrebbe ascoltare di più. E poi c'è un'altra questione di fondo. A Bari, diciamo, se Parigi avesse Lumière, fosse una piccola Berry. Ora, se vincesse il referendum, l'astensionismo al referendum, dovremmo cambiare il detto e dire se Berry avesse la Trivelle sarebbe una piccola Bruxelles. No, così non funziona però.
No, non funziona così. Presidente, come vede qui in studio abbiamo Emanuele Fior della segreteria di Legambiente di Parma e dell'Emilia Romagna. Che domanda gli vuole fare?
Allora, intanto saluto il signor Emanuele. Poi ho letto da più parti che se passasse il sì al referendum del 17 aprile ci sarebbero dei licenziamenti. Al signor di Legambiente chiederei cortesemente di dimostrare con dei dati che tutto questo è falso. Grazie e arrivederci.
Arrivederci, tante belle cose, è stato buono. Presidente Emanuele, i dati, i numeri.
Allora, innanzitutto ringrazio, perché è un onore essere insomma, al cospetto di cotante persone. Ma i dati, come dicevo prima, in realtà parlare di numeri è molto difficile perché dipende da dove uno se li prende questi numeri e le fonti.
Io leggevo, sì. Secondo CGL, il settore estrattivo occupa attualmente circa 40.000 persone. Può essere un dato?
Il settore estrattivo nella sua globalità considera queste persone, coinvolge queste persone, però quello che si diceva prima è comprendiamo queste persone, prendiamo quelle che lavorano solo a bordo, insomma sui pozzi, comprendiamo anche tutto quello che a cascata si muove dietro, insomma, quindi i numeri, cioè, non mi piace molto andare sui numeri perché sarebbe secondo me riduttivo e non si centrerebbe l'obiettivo della discussione.
Uno degli argomenti però centrali della discussione è ovviamente quello legato al discorso dell'inquinamento anche. Io leggevo di un rapporto su commissione dell'ENI relativi a 34 piattaforme a gas gestite dalla compagnia nell'Adriatico e a quanto pare in alcuni sedimenti marini e nelle cozze sono state vicino alle piattaforme sono state ritrovate delle sostanze chimiche in quantità comunque preoccupanti.
Sicuramente questi sono degli aspetti in apparenza secondari che poi
Perché no, insomma, finora abbiamo parlato d'altro, però c'è anche questo da affrontare.
Che poi in realtà non lo sono. Sappiamo che viene sempre anteposto l'aspetto del numero di lavoratori coinvolti, viene favorito l'aspetto del insomma economico, diciamolo, davanti a tutto. È anche vero però che l'aspetto dell'inquinamento non va dimenticato, sia inquinamento locale, quindi legato proprio alla lavorazione, all'apertura dei pozzi, quindi va da sé che ci siano dei micro inquinamenti locali, nessuno sta parlando di grandi sversamenti, ma di micro inquinamenti sì, quindi poi si vanno a ritrovare come in questo caso nelle cozze che sono allevate in questi luoghi dei livelli che possono essere preoccupanti, ma il problema più grosso di tutti è anche quello legato a dei macro inquinamenti. È di ieri la notizia, per esempio, che la BP, non so se ricordate, alcuni anni fa, questa mega struttura, questa mega piattaforma nell'oceano, se non ricordo male, davanti alle coste del Messico.
Sì, era il più grande disastro ambientale.
Esattamente,
in
è stato
America.
Identificato come il più grande disastro ambientale in acqua. Ebbene, proprio di ieri il fatto che sia stata condannata la British Petroleum a versare 20 miliardi di dollari di indennizzo ai diversi stati americani, quindi un privato che va ad esarcire gli stati per l'inquinamento. Lì c'è stato ovviamente un caso importante, però questo va a smentire il fatto che questi questi pozzi siano assolutamente sicuri. La sicurezza non c'è mai, questo non vuol dire che non vanno fatti, però ovviamente...
Insomma, perché facendo l'avvocato del diavolo, se si fa questo ragionamento non facciamo niente, cioè,
esattamente, quello che, infatti le 12 miglia dalla costa hanno questo significato, quindi molto vicini, dove si vive di turismo, dove si vive di altre attività, chiaramente è un rischio troppo elevato, almeno questo è quello che riteniamo, per andare a prelevare quella ridicola quantità di combustibili di cui si parlava prima.
Emanuele, forse chi ci ascolta non sa che andiamo a votare su un solo quesito, ma originariamente i quesiti erano 6. Che fine hanno fatto gli altri 5?
Gli altri 5 fortunatamente hanno fatto una fine buona, positiva, nel senso che le regioni hanno sostanzialmente fatto notare al governo che c'erano dei punti che non andavano bene, e il governo su 5 di questi 6 punti ha accolto gli appunti delle regioni, quindi sono stati appunto accolti e vanno in senso positivo rispetto a quello che ci aspettiamo in questo settore. L'ultimo non è stato accolto, non sapremo mai il motivo vero per cui non è stato fatto, chiaramente un piccolo favore a qualcuno sembra fatto.
Però di sicuro possiamo dire che se 5 punti sono stati accolti, i comitati referendari, i comitati ambientalisti non sono poi così inutili come spesso vogliono far sembrare.
È difficile, molto difficile riuscire a far capire quanto lavoro ci stia dietro per poi ottenere dei risultati che molto spesso invece sembrano ottenuti, come dire, a livello istituzionale, e lo sono peraltro, però i movimenti popolari e comunque di spinta delle associazioni e di chi in queste cose crede e lavora veramente molto dietro spesso si fanno sentire e hanno un peso notevole in tantissimi altri settori, non soltanto in quello dei combustibili o delle estrazioni.
C'è Luca Mottone che ti vuole fare una domanda, ha alzato la mano come a scuola.
No, allora, io ti volevo chiedere una cosa molto semplice. Tra le argomentazioni del comitato del no è uscita fuori questa cosa dell'Adriatico, cioè che la Croazia potrebbe sfruttare i giacimenti che ci sono nel Mar Adriatico al posto dell'Italia, quindi sarebbe un discorso per dire tanto li usano comunque, il rischio inquinamento c'è comunque, e alla fine si ritrova che anche se sono poche risorse se le prende un altro paese piuttosto che l'Italia, anche se poi è uscito fuori che in realtà la Croazia avrebbe firmato una moratoria. Se ci puoi spiegare un attimo di più e fare chiarezza su questa vicenda.
E poi noi siamo costretti a difendere i Marò che sparano ai croati.
Ma sicuramente su questa vicenda ci sono due aspetti da considerare. Il primo è che effettivamente la Croazia non utilizzerà mai questi giacimenti, per il semplice fatto che la Croazia ha già deciso diverso tempo fa, prima dell'Italia, questo dovrebbe anche farci pensare, che non avrebbe utilizzato questi pozzi. E secondariamente un aspetto che sempre più spesso viene dimenticato e che invece in questa vicenda è in realtà l'aspetto fondante, che non abbiamo ancora citato, ma che è quello etico. Cioè tutte le volte ci dimentichiamo che forse se vogliamo veramente cambiare, a volte dobbiamo anche andare un po' contro il nostro interesse immediato. Questo non vuol dire che non voglio andare contro quello che ho detto fino adesso, cioè non sto dicendo che estrarre petrolio in questi pozzi o gas, soprattutto gas, sia vantaggioso, però sicuramente cambiare il punto di vista e capire che un altro modo di approvvigionarsi di energia è possibile deve essere fatto, e finché non c'è qualcuno che dice no, o meglio sì, da oggi iniziamo a fare qualcosa di diverso, questo non ci sarà mai.
Sicuramente il cappello di questo referendum è che è un referendum con degli effetti a lungo termine, cioè noi adesso non andiamo a votare per vedere dei risultati già il giorno dopo, ma li vedremo fra 10, 15, 20, 30 anni probabilmente. Forse per questo che c'è stata scarsa attenzione fino a questo momento, penso io da italiano medio. Non mi dire niente però, perché io faccio un'altra pausa per tornare alla musica. Questa canzone che ci ricorda i tuoi anni sui campi da calcio in terra battuta a Parma e dintorni, Francesco De Gregori, la leva calcistica della classe 68.
Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Mino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura. Ma Mino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore.
giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai, di giocatori tristi che non hanno vinto mai, ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro, e adesso ridono dentro al bar. E sono innamorati da 10 anni con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Mino Gabi fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento, e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato, entrò nell'area, tirò senza guardare ed il portiere lo fece passare. Nino, non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette, quest'altro anno giocherà con la maglia numero 7.
Questo era Francesco De Gregori, che tra l'altro qualche giorno fa ha compiuto quanti anni? N anni.
2000. Comunque troppi.
Comunque troppi, non è vero. Allora, una cosa che però a me interessa particolarmente capire è qual è il giro d'affari che c'è dietro tutto il discorso delle estrazioni. Perché in questi giorni si parla di questo scandalo delle intercettazioni, il ministro che si è dimesso, il compagno che l'ha fatta piangere, tu mi sfrutti, legge oggi. E poi leggevo, insomma, che... Tra l'altro un dossier di Legambiente che parlava delle royalties, che si definiamo royalties.
Sì, sostanzialmente sono le, come dire, faccio un esempio pratico così si capisce meglio. Se io sfrutto un giacimento, devo pagare delle, io come azienda devo pagare delle royalties alla regione.
Quindi okay. ci si mette d'accordo?
Beh sì, cioè, ovviamente c'è, cioè, quando c'è l'atto della concessione, a seconda del giacimento.
Ecco, il dossier di Legambiente diceva che le royalties in Italia sono le più basse d'Europa, e si parla di circa il 10% per il gas, il 7% per il petrolio in mare, e tra l'altro sempre in questo dossier leggevo che le aziende che fanno queste cose sono esenti dal pagamento delle aliquote dello Stato per diverse tonnellate o metri cubi di estrazioni che vengono fatte. Quindi c'è qualcuno, oltre al discorso etico, oltre al discorso inquinamento, che insomma qui girano bei soldini.
Ah sì, che girino soldi per forza, altrimenti non ci sarebbe nemmeno interesse, non ci sarebbe stato nemmeno interesse nel fare questo referendum, questo è evidente. Cioè,
quindi chi dice sì vuole stoppare anche questo
no,
giro d'affari?
Non è questione di soldi, infatti molto spesso si crede che i movimenti ambientalisti siano contro i flussi di denaro, non è così.
Che ambientalisti non mangiano, non fanno no. la spesa, quindi i soldi non li vogliono.
Esatto. No, in realtà... chiediamo che il denaro, così come l'ambiente, sia pulito, cioè che i giri, i soldi siano trasparenti e ci siano le regole che siano uguali per tutti. Per esempio, le royalties è vero che, come dire, è vero che queste aziende hanno non devono pagare tantissimo, però è anche vero che in Italia abbiamo un regime di tassazione molto elevato, quindi va a compensare leggermente. Quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare, in questo caso non insisterei troppo su questo aspetto. L'aspetto invece grosso e preoccupante è il fatto che, per esempio, per i primi 80 milioni di metri cubi estratti ogni anno
in mare
non vengono pagate royalties. Ecco che in questo caso, se i giacimenti avessero concessione illimitata, basterebbe che la ditta tal dei tali, l'azienda tal dei tali, decidesse di estrarre ogni anno 80 milioni esatti di metri cubi
e non paga niente
di royalties. Quindi capite che può andare avanti 200 anni.
I primi 80 milioni, poi ci sono i primi 25 milioni di metri cubi standard di gas estratti in terra, anche lì non paga nulla. Le prime 25.000 tonnellate di petrolio su terraferma non paga nulla, e le prime 50.000 tonnellate in mare non paga nulla. Quindi questi qua non pagano una cippa.
Ma questi numeri hanno un significato in uno stato di regolamentazione. Cioè, se noi invece concediamo, quindi se vediamo com'era stato organizzato prima, quindi con le concessioni a termine, è chiaro che un'azienda che deve sfruttare un giacimento e sa che fra 10 anni gli scade, cerca di utilizzarlo il più possibile, quindi andrà oltre questi 80 milioni di metri cubi, per esempio, e dovrà pagare delle royalties.
Certo.
Altrimenti, se la concessione è a tempo indeterminato, me lo gestisco io, posso andare avanti 30 anni quando mi pare e ogni anno spengo il rubinetto quando voglio. Scusami tu,
perché ho sentito bussare alla porta e tu, diciamo, sei ambientalista, sei anche complottista, perché gli ambientalisti sono complottisti, non pensano ai soldi, e a proposito di questo è venuto a trovarci a Radio Revolution, è tornato Beppe Grillo, benvenuto.
Basta! Basta invitarmi a Parma! Mi inquinate! Siete radioattivi voi! Voi respirate i vostri rifiuti e poi volete infettare!
Vabbè, allora, non la invitiamo più, perché noi non la invitiamo più. Stiamo parlando del referendum sulle trivelle e vorremmo sapere cosa pensa di quello che è successo in questi giorni, il discorso delle intercettazioni, le dimissioni del ministro Guidi.
Ma cosa devo pensare, secondo te? Ma l'avete vista la Guidi? L'avete guardata bene in faccia? Posso capire che per avere un fidanzato deve pagarlo, deve ricambiarlo in qualche modo, ma poi questi invece di appartarsi, invece di farsi le coccoline e di trivellarsi fra di loro in qualche modo, ma cioè, loro progettano come trivellare i fondali marini invece di trivellarsi loro fondo schiena.
Cattivissimo oggi Grillo, qui in studio c'è Emanuele Fior di Lega Ambiente Parma. Che domanda gli vuole fare?
Ah, a Parma avete anche il coraggio di avere Lega Ambiente. Vi chiederei, dov'era Lega Ambiente quando a Parma avete acceso l'inceneritore? E ora che l'avete acceso e che prendete i rifiuti da tutta Italia, perché non chiudete Lega Ambiente? Addio!
Addio, Emanuele.
Ok, mi tocca rispondere su questo punto. No, che sembra sempre molto caldo. In realtà la posizione della Lega Ambiente sull'inceneritore è stata sempre molto ferma, sebbene forse a volte difficile da capire, nel senso che noi non eravamo e non siamo mai stati contro alla costruzione dell'inceneritore, sia per senso di responsabilità, perché non vediamo perché dobbiamo portare i nostri rifiuti a casa di qualcun altro, come abbiamo fatto per tantissimo tempo. Ma questo inceneritore andava costruito, ed era quello che sostenevamo anche ai tempi, giustamente dimensionato, cioè fosse valutato quanta veramente roba andasse dentro, in modo da incentivare anche poi la raccolta differenziata maggiormente, e non arrivare invece al punto in cui siamo oggi. Quindi in realtà oggi la posizione del Legambiente, non rimangiandosi quello che aveva detto prima, anzi andando proprio in linea diretta con quello che dicevamo ai tempi, cioè deve essere fatto ma in un certo modo, non è stato fatto così, e questo adesso sta rispecchiandosi in una gestione dell'inceneritore e dei rifiuti che era assolutamente limpida e prevedibile fin dall'inizio. Quindi non stiamo facendo altro che scoprire l'acqua calda oggi, ecco.
Grillo per fortuna ci ha introdotto anche l'argomento Parma, che affronteremo fra pochissimo, mentre adesso dobbiamo tornare alla musica. No, dobbiamo, cioè è sempre un piacere, che sennò che cavolo stiamo a fare la radio. Questo è Summer of 69, Bryan Adams.
I got my first real six string, bought it at the Five and Dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school
Jimmy quit and Jody got married. Should have known we'd never get far. But when I look back now, the summer seemed to last forever. And if I had the choice, yeah, I'd always wanna be there. Those were the best days of my life. Ain't no use in complaining when you got a job to do. Spend my evenings down at the drive-in, and that's when I met you, yeah. Standing on your mama's porch, you told me that you wait forever.
Tutte belle le canzoni che hai scelto, eh? Cioè, ci tengo a fartelo sapere. Questa
il
di Bryan Adams,
sei gentilissimo.
L'estate del 69 era bellissima. Abbiamo iniziato a parlare di Parma e adesso arriva anche il momento che poi non è vero, le persone si spaventano quando parlo di questo momento, ma non è proprio da stronzi. Questo è il momento del gioco. Caro Fior Emanuele, allora, ti farò alcune domande facili facili, ma sono anche poche, su Legambiente, ad esempio, quando è stata fondata.
Vabbè, ma stai scherzando?
Ma veramente non lo sai?
Ma no.
Cioè, sarei linciato nel
80.
È il motto di Legambiente.
No, questo lo so, eh.
Vai.
Pensare globalmente, agire localmente.
Vedi che qualcosa la sai. Però in realtà io ti voglio chiedere qualcosa su Parma. Ad esempio, la raccolta differenziata in questo momento in provincia di Parma, che percentuale ha?
Ma credo sia attorno al 70%. In provincia di Parma o città, provincia proprio. Ma penso sia attorno al 70%.
73,5%. Media nazionale invece?
Beh, molto più bassa sicuramente. Me la cavo così.
45,2%. Quante tonnellate di rifiuti può bruciare l'inceneritore di Parma?
Quanti secondi ho?
Qualche giorno fa c'è stato più di qualche giorno fa un accordo tra Irene e Regione, si è stabilito 132.500 tonnellate. Ti torna?
Se lo dici tu mi fido ciecamente.
Certo che ti fido.
Poi dopo avrò il modo di discolparmi dal fatto che non conosco queste cifre.
Nel 2015, oltre a Parma, quale altra città ha superato in regione gli sforamenti di PM10?
Questo lo sapevo.
Lo dice Legambiente questo.
Beh sì, però non posso studiarmi tutto quello che produce Legambiente, che sennò
non guardare.
No, non guardo.
Mi stai deludendo, ecco, perché moro.
Che cavolo.
C'è un altro qua che non vedo che sta parlando.
Reggio Emilia, quante sono stati gli sforamenti l'anno scorso?
A Parma o Reggio Emilia?
Parma e Reggio Emilia, tutte e due al primo posto.
Annuali saranno stati, ma saranno stati sicuramente una, più di una 60.
67. Ah. 67. Che cos'è la Tibre?
Ah, questa la conosco bene. Perché come, posso discolparmi del fatto che non conosco le cifre. Abbiamo così tanti temi da seguire in associazione che fortunatamente o sfortunatamente per questo gioco, dovendoceli suddividere, abbiamo delle competenze diverse. Quindi per esempio io mi occupo di acqua, biodiversità e consumo del territorio.
E Tibre quindi è?
Tirreno-Brennero. Autostrada, Moncona di 9,5 km che dovrebbero costruire, vorrebbero costruire fra Fontevivo e Trecasali. E sarebbe un pezzettino di quella mega autostrada inutile
che, arriva,
che arriverebbe a Nogarolo Rocca.
E in tutto sarebbero quanti
sarebbero
chilometri?
Un'ottantina di chilometri.
85 chilometri. La faranno mai?
No.
No, non no, la faranno.
No, per il semplice motivo che i primi lo primo stralcio di 9 chilometri è l'unico sostanzialmente finanziato. Gli altri, quindi altri 80 chilometri, che richiedono 2 miliardi di euro, non verranno mai finanziati, non ci sono i soldi, non si sa dove andare a prenderli, non è un'opera definita strategica
dalla regione che, l'ha declassata,
sebbene nonostante questo declassamento c'è stata una pressione incredibile da parte di chi ha interesse a costruirla, insomma evitiamo di approfondire, però quindi non verrà mai costruito il secondo stralcio. Se verrà fatto, io mi auguro e stiamo lottando da anni perché questo non avvenga, se verrà fatto, verrà fatto questo stralcio di 9 km al costo di 500 milioni di euro, autostrada più cara mai costruita in Italia,
che è più corta probabilmente,
più corta,
9 km.
Ma in pianura padana, cioè non è che stiamo costruendo sulle Ande, no? al costo di circa 50 milioni a chilometro, fra, nella pianura parmense, nel nulla, fra Fontevivo e Trecasali, un bello svincolone a Trecasali. Se volete
utilissimo
andarci.
L'ultima domanda: vai. Che cosa è cambiato dopo il referendum dell'acqua pubblica?
Niente.
Perfetto, quindi anche questo qua magari si supera il quorum ma non cambia
un bel incentivo, diciamo.
Mi sembra anche giusto. Allora adesso non dico che ci aspetta, secondo voi come è andato? Diamo un voto ad Emanuele.
6,5.
6,5, così
io 7.
7 Mautone.
7, dai.
Tutti paraculi
sono commosso, grazie.
Allora, non dico che dobbiamo fermarci, ma ci fermiamo con piacere per ascoltare un'altra canzone che hai chiesto, che hai selezionato, Fabrizio De André con Hotel Supramonte.
E se vai all'Hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo. E una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi o sei perduta. Col tuo ordine discreto dentro il cuore. Ma dove, dov'è il tuo amore? Ma dove è finito il tuo amore? Grazie al cielo ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'Hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete, passerà anche questa stazione senza far male, passerà questa pioggia sottile come passa il dolore. ma dov'è? Dov'è il tuo cuore? Ma dov'è? È finito il tuo cuore. E ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto e un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano? Perché domani sarà un giorno lungo e senza parole. Perché domani sarà un giorno incerto di nuvole e sole. Ma dov'è, dov'è il tuo amore? Ma dov'è, è finito il tuo amore?
Dopo Hotel Supramonte di Fabrizio e D'Andrea abbiamo pochissimi minuti e ti do soltanto una parola perché so che ci tieni a parlarlo, ma mi sembra anche giusto. Parliamo di subsidenza.
Beh, l'hai pronunciato benissimo innanzitutto. Gli ho fatto la, l'ho istruito bene. No. No, ci tenevo in realtà a un attimino, pochi secondi su questo aspetto, perché le trivellazioni o comunque il prelievo di combustibili fossili in Adriatico sta provocando, soprattutto in prossimità della costa, sta provocando un abbassamento dei fondali e in particolare una perdita proprio della costa, cioè dove noi andiamo in spiaggia, a Rimini, a Riccione o dove andavamo quando eravamo un po' più giovani. Ecco, adesso perdiamo ogni anno del materiale, questo materiale sprofonda sostanzialmente perché perdiamo materiale in profondità. Quindi noi spendiamo ogni anno, adesso faccio l'esempio dell'Emilia Romagna, spendiamo più di 13 milioni di euro ogni anno per il cosiddetto ripascimento delle coste, quindi portiamo sabbia perché altrimenti l'industria turistica ovviamente ne risentirebbe molto. Quando dalle royalties invece, quindi dalle concessioni, entrano in regione soltanto 8 milioni di euro. Quindi già soltanto questo,
è in perdita.
Sì, è in perdita. Quindi sì, perdiamo costa e perdi più
soldi. Noi siamo arrivati addirittura ad arrivo, però prima ovviamente bisogna dare tutti i riferimenti. Si vota il 17 aprile dalle alle.
Si vota dalle 7 del mattino fino alle 22.
Ci va l'acqua, tessera elettorale,
documento d'identità e tessera elettorale.
Anche se siamo, come si chiamano quelli, ottimisti, reazionali, andiamo a votare, importante è raggiungere il quorum.
Importante è raggiungere il quorum, chiaramente, sì, è così, assolutamente.
E poi gli si fa il quorum. Abbiamo finito la puntata con questa. Io ringrazio, come sempre, Francesco Bandini per la regia, Antonio Di Furia, Luca Mautone, questa volta anche Nicola Di Sabato. Ringrazio, ovviamente, Emanuele Fior e Legambiente per averci dato la possibilità di fare questa puntata. E basta, un saluto a tutti, ciao.